We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbrück. Buon ascolto.
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 73 del giorno. Che giorno è oggi?
29 di sì, brumaio.
Cioè, siamo proprio preparatissimi.
Dovrebbe essere il 23 maggio, se
no,
non
è il 24.
È il 24, scusa. Per la puntata numero 73, e già è tanto, del 24 maggio 2016.
Colgo l'occasione per fare gli auguri a Smith, che qualche giorno fa ha festeggiato il suo 60° compleanno.
Mr. Smith. Gli anni passano anche per Smith. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, potete improvvisare, entrare così come facciamo noi stasera. Entrate in una sala e vi godete il film, qualunque esso sia. Oppure chiamate noi che ve lo diciamo. Anzi,
state
ve lo
a casa.
Anzi, ve lo dice Air Director.
Allora, Air Director questa sera probabilmente non posterà nulla perché è alla presa con quello che solitamente alle prese con quello che solitamente fa Lupus, ovvero mettere.
Ah, mancava qualcuno infatti.
Sì. Ma mettere le sigle, mettere i sample, lanciare i brani, alzare il microfono, abbassare l'audio. C'è una serie di cose incredibili che solo uno come Lupus può fare.
Segniamoci questa data. Perché oggi è il giorno della liberazione.
Cioè, abbiamo cominciato
la liberazione del Bar Traumfabrik, la festa della libertà.
No, abbiamo cominciato da due minuti e già molesto più del solito. Laszlo Kovacs, per favore.
Sono ilare.
Per favore.
Ilare.
Vabbè,
sempre vabbè. Finto rivoluzionario.
Comunque direi che con questo sottofondo che metto così al volo, inizierei subito a far capire qual è il livello. Cos'è?
Della cialtroneria.
Non so, guarda.
No, non presentiamo i nostri ospiti.
Ah, possiamo presentare i nostri ospiti. Vabbè, cioè, degli ospiti incredibili.
I presenti.
Chi è qui alla mia sinistra? Ah, è Hans? Ah, non l'avevo riconosciuto.
Che Hans?
Hans Delbrück, con un po' di Hans repressa ultimamente. Un po',
Molto.
Poi abbiamo...
Carta canta.
Avete capito, il nostro Laszlo Kovacs, che è il più amato dalle italiane.
E non solo, posso dire. E non solo.
Beh, però le italiane più di altre, poi ci sono delle altre tipologie che particolarmente lo amano, e poi c'è l'uomo del box office.
Esatto, un uomo completamente glabro.
Sì, un uomo bravissimo.
Mi sento inadeguato.
Che come noteranno i nostri video ascoltatori, quelli che ci stanno guardando in streaming, si documenta e prende appunti.
Andiamo col box office.
Scontrini, andiamo. Che guarda, cosa
t-shirt
hai
uomo, sconto è, socio. T-shirt
caso,
uomo,
è il
caso Bermuda.
È il caso della Cop Office.
È il caso della Cop Office.
Comunque sarà una puntata esplosiva perché questa
sicuramente
abbiamo delle cose
se vogliamo partire. Magari
parliamo di cose serie. Andiamo al box office. Come sapete, noi ci occupiamo anche di cinema.
Però non abbiamo ancora detto di cosa parleremo.
Sei tu che l'hai lanciato.
Ma non lo so io. È l'unico che la scaletta è.
Stavo cercando di dirlo.
Lo dico io. Parleremo, anzi, sentiremo la viva voce di Caterina Carone al telefono, che ci presenta il suo e ci parlerà del suo film Fräulein.
C'hai pure la moglie tedesca.
No, ma io l'ho italianizzato apposta, non è stata una scelta. Parleremo di Ozu e dei sei capolavori restaurati dalla Tucker Film, in particolare del più bello di tutti, probabilmente, che è Viaggio a Tokyo.
Tokyo Monogatari.
Esatto.
Coreda.
Parleremo del film, del bel film
di Vizi,
La pazza gioia.
Bel film, e lo lasciamo giudicare agli spettatori.
Assolutamente sì.
Che era
a Cannes, alla Kansende realizzatera. E parleremo appunto di quello che è stato Cannes, vincitori e vinti. Insomma, parleremo ovviamente per sentito dire, perché i film li dobbiamo ancora vedere. Però ecco, parleremo di questo. E c'è qualcos'altro, sì o no?
Non lo so.
Ma forse sorprese, io per esempio...
Sicuramente sorprese.
Infatti, so che
ci collegheremo con il nostro professore. Sì, quello sicuramente, come sempre.
Poi chiaramente il
cinema di domani. Che non può mancare.
E un'agenda cittadina esplosiva.
La sta preparando da una settimana. Sì,
sì. Comunque, torniamo allo scontrino della spesa del nostro Smith.
Allo scontrino del box office. Allora, diciamo che al primo posto, ovviamente, dei film nel scorso weekend in Italia, parliamo, c'è X-Men, che è uscito mercoledì 18 maggio, quindi oggi è il 24 giustamente, e ha incassato oltre 2 milioni di euro. Al secondo posto c'è La pazza gioia di Virzì, di cui sopra, che ha incassato 1.300.000 euro nel scorso weekend. Capitan America, che è terzo per incassi con 622.000 euro, ha scavalcato con il suo totale l'altro film, diciamo, di menare fantascientifico, cioè Batman contro Superman, e è decimo assoluto per i film italiani.
Come coglioni.
In settimana, diciamo che in settimana usciranno, sono previste altre uscite, Alice, che attraverso lo specchio, è un film da tenere d'occhio con molta attenzione, che negli Stati Uniti sta incassando cifre allucinanti, perché se confrontiamo il box office italiano con quello americano ci accorgiamo che ci sono differenze incredibili.
È una qualità.
Parliamo di 40, 90, 80 milioni di euro incassati.
Ma probabilmente sono un miliardo.
Sono un po' di più, però.
No, ma che costano tantissimi biglietti.
Poi un giorno ragioneremo anche sul fatto che comunque vediamo
che
vedono film abbastanza minchiate. Basta scorrere su mymovies.it. E abbiamo al quarto posto Money Master, l'altra faccia del denaro, che è uscito con 400.000 euro. Money Monster con 400.000 euro incassato. Tini, La nuova vita di Violetta, 280.000 euro incassati.
Filippo Tini.
Il regno di Vuba, Robinson Crusoe, My Father Jack, Il libro della giungla e The Dressmaker, Il diavolo è tornato, tutta robetta che messa insieme incassa veramente poco.
Un massacro di titoli.
Questa settimana.
Ma è lo scontrino della spesa, è fatto così.
Già. Aspetta, perché questa settimana avremo Era d'estate, Fiore, Colonia, Fräulein, che non ci voglia la nostra Carone, Il traduttore e Pelé, che da esperti ben più esperti di noi sono dichiarati film da un incasso che incasseranno una cifra veramente irrisoria per la gioia degli esercenti. Box office è finito.
Possiamo andare
tranquillo, perché in realtà sono passati solo 7 minuti. Io avevo preparato qui il timer, ma mi sono scordato di attivarlo. Vabbè, ci riproveremo. E andrei
comunque, un commento al box office si può fare?
Vai, si può fare veloce.
In questo momento di caldo, devo dire che Virzì si è difeso bene. A discapito della qualità del film o meno, che poi lo giudicheremo. Comunque fa piacere vedere in una settimana, quella precedente c'era solo Capitan America che aveva incassato qualcosa, è entrato X-Men che ha incassato qualcosa, Virzì si è difeso. Vedremo se questa settimana Almodovar sarà all'altezza.
Diciamo che secondo quello che è il parametro di My Movies, dal quale abbiamo preso ovviamente le informazioni di qui sopra, è considerato un incasso molto buono quello del primo weekend. Ricordiamo 1.300.000 euro per un totale a oggi di 1.600.000, quasi 700.000 euro.
Comunque, andiamo avanti. Questa puntata sembra subito andare verso l'apocalisse. E dato che nella colonna sonora appunto di X-Men Apocalisse c'è veramente della bella roba, iniziamo subito con lo stoppare fortemente questa base e mettervi quella che sarà la prima delle canzoni che vi regaleremo questa sera. L'avrete sicuramente riconosciuta, come dicevamo è contenuta nella colonna sonora, e ci fa piacere perché è l'occasione giusta per rimetterla e farvi ballare insieme al bar tra un fabbrico. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused.
Rai, Bar Traumfabrik.
E allora dovremmo avere al telefono, collegata con il Bar Traumfabrik, Caterina Carone, regista di Fräulein, che uscirà in sala giovedì. Caterina, ci sei?
Sì, ci sono, eccomi.
Ciao, bentornata.
Buonasera.
Bentornata a Perugia.
Grazie mille, grazie per l'invito.
Ciao, ben trovata.
Allora,
ciao.
Fräulein è la storia di una Fräulein, che tradotta in italiano potremmo chiamarla anche una zitella?
Sì, assolutamente, perché significa in tedesco signorina, ma in realtà è anche un po' dispregiativo, ecco, quindi anche zitella, sì.
Una zitella che per l'appunto gestisce o non gestisce un albergo in un posto non ben definito, nelle montagne meravigliose che sono quelle dell'Alto Adige, ma non è contestualizzato nel film, durante una tempesta solare e viene raggiunta da un ospite del tutto inatteso.
Esattamente, che è un ospite tempestoso. È diciamo anche un po' spiazzante per lo spettatore, che è Christian De Sica.
E volevo chiedere, come mai hai scelto Christian De Sica? Faccio una piccola premessa. Caterina, questo è il suo primo lungometraggio, viene da un'esperienza col documentario, peraltro con dei film molto interessanti che si sono affermati nel panorama nazionale. Sei stata finalista anche per il del David di Donatello qualche anno fa con un bellissimo documentario, Valentina Postica, in attesa di partire, se non ricordo male. E poi esordio cinematografico con un produttore di tutto rispetto, che è Crestodina, che è il produttore di Costanzo, L'Intervallo, della Rohrwacher, Le Meraviglie, e non ricordo il titolo del primo film di Alice Rohrwacher, ma non è importante.
Dunque, insomma, Corpo Celeste,
un'operazione d'autore. Che però veste i panni della commedia e in qualche modo si serve del volto più, diciamo così, più sputtanato della commedia all'italiana, se vogliamo, giusto?
Sì, ma il mio intento è, diciamo, al di là e sopra, sotto, dentro il film, era anche di lanciare un messaggio proprio al cinema italiano, cioè in maniera non, diciamo, presuntuosa, però è un invito a ricordare che la commedia ha una storia millenaria, che è un genere molto ampio, che non è, diciamo, solo la sfumatura commerciale che appunto Christian comunque rappresenta, anche con diciamo, è anche contento di aver fatto quei film che gli hanno dato comunque una popolarità importante, oltre che a distaccare diciamo una società, quella italiana di quegli anni, soprattutto gli anni 80-90, secondo me in maniera mirabile. Poi ci sono, ognuno ha le sue opinioni, però insomma il messaggio era di, attraverso di lui, di far capire che lui è un grandissimo attore e che si possono fare commedie diverse.
E una domanda che volevo farti invece riguardava la protagonista, cioè Lucia Mascino, che io ho apprezzato come ispettrice Fusco nei Delitti del Barlume, io personalmente, dai libri di Malvaldi. E invece la sua scelta come è avvenuta, insomma, perché lei?
Sì, allora la sua scelta è avvenuta, io perché io la conoscevo sia per i suoi ruoli teatrali che per i film che comunque nei quali aveva interpretato dei ruoli. In particolare Piccola Patria di Alessandro Rossetto, dove lei
bellissimo.
Era molto colpita. E l'ho scelta perché è una grandissima attrice sia a teatro che al cinema, e perché ha un grandioso coraggio, una passione infinita, e non si è buttata subito nel personaggio in maniera entusiasta, anche accettando di imbruttirsi in qualche modo all'inizio del film, quindi non mi ha mai detto no, io questo vestito non lo metto, no, questa giacca non la metto perché mi ingoffisce, ecco,
però,
diciamo.
Peraltro lei ha una fisicità importante, insomma, riempie veramente lo schermo, almeno la sensazione che io ho quando la vedo, quindi insomma ci sta.
Sì, lei è veramente, io sono stata fortunata con entrambi nel mio rapporto con loro, e anche il rapporto che hanno instaurato loro è stato proprio speciale, ecco.
Sì, infatti volevo chiederti proprio una cosa rispetto a questo discorso, perché la Mascino già dai tempi di Mamma Imperfetta, anche che ricopre molto questo ruolo, no? Molto adatto al surreale. E sì. De Sica invece, che se vogliamo è completamente, no, nuovo in questa situazione, quantomeno rispetto al suo ultimo periodo, e è, diciamo, una star del cinema italiano. Che effetto ti ha fatto e come si gestisce un personaggio del genere, così carismatico, così importante, in un set normale, diciamo?
Sì, ma guarda, io venendo comunque dal documentario sono molto abituata a instaurare con le persone da me riprese, da me fotografate, un rapporto umano che va un po' al di là del lavoro. Quindi quando abbiamo preparato il film, comunque lavoravamo a casa di Christian nel suo salotto, io, lui e Lucia, e abbiamo ripassato il film, in qualche modo raffinato le battute, però abbiamo anche chiacchierato tanto, quindi si era creato un rapporto tale per cui io non avevo di fronte due personaggi riconosciuti, sebbene lo fossero, ma insomma ci chiamavamo per nome, lavoravamo insieme in maniera tranquilla, ecco.
E Marilyn?
Marilyn
ha fatto dei provini?
La gallina non ha fatto dei provini, però si è rivelata un'attrice straordinaria, cioè,
ma c'aveva la controfigura?
Cioè, erano due le galline, okay. Una più calma e una più aggressiva, un po' più inselvatichita, ma alla fine abbiamo usato sempre quella calma, abbiamo sempre lavorato con la calma, ecco.
Era la stessa di Banderas. Senti, un'altra cosa, un'altra cosa. No, allora, io ho visto il film e mi è piaciuto molto. E insomma, sì, ci sono delle cose, un po' dei passaggi in stile Wes Andersoniano, diciamo così. Sì. Che tu potrai, insomma, dire che non è vero, che è vero, e mi fa molto piacere. Comunque è molto bella, un'immagine molto bella. E secondo me, ora spezzo una piccola lancia a tuo favore, perché sei stata bravissima nel lavorare con due attori così importanti, ma credo che, una piccola nota critica, un attore come Christian De Sica in un certo senso caratterizzi fortemente il film, fino quasi a coprire tante cose che si possono vedere nel film, tante cose belle che si possono vedere nel film. Immagino che un attore magari meno importante, meno famoso, meno, ecco, insomma, meno di nome,
meno istrionico,
avrebbe avrebbe forse potuto, diciamo, no, non coprire con la sua presenza tante cose che invece nel film ci sono, insomma.
Sì, allora, rispetto al discorso di Andersiano,
sì, beh, diciamo, un neologismo difficile da gestire.
Sì, è difficile, esatto, ma io in realtà poi mi piace dire anche Tim Burton, nel senso che io alla fine sono cresciuta prima con Tim Burton, non so, mi ha sempre molto appassionato vedere le sue storie così oniriche, questi personaggi bizzarri, sono rimasti nel mio immaginario. Poi rispetto a Christian, diciamo, la mia è stata una scelta precisa, perché mi aveva sempre incuriosito questo suo coraggio, nel senso che anche per fare i cinepanettoni, anzi, ci vuole una grande tecnica, un grande talento, in realtà non sono facili da fare, perché c'è un ritmo che è comunque complicato, e quindi io amo le sfide, e capisco quello che vuoi dire, nel senso che comunque è una figura veramente importante, però avevo letto tante sue interviste dove voleva realizzare qualcosa di diverso, e mi sembrava si sposasse con il mio discorso, perché in un certo senso il film parla di crescita, e volevo che la crescita fosse non solo una crescita del personaggio nel film, ma anche una crescita quasi dell'attore, per entrambi, e quindi per me lui era perfetto, per me è perfetto. Io non avverto, mi è stato detto anche, ovvio, perché ognuno poi, diciamo, lo percepisce in maniera diversa, però io non avrei scelto nessun altro per fare questo film.
E io penso che alla fine Christian ti ringrazierà, perché il personaggio che gli hai cucito addosso è un personaggio bello, profondo, pieno di sfaccettature, che non è il solito Christian De Sica, anche se lui gigioneggia e si compiace spesso davanti alla macchina da presa, ma quando lo fa in questo caso è molto equilibrato, molto perfetto, c'è un'ottima direzione.
E dunque questo... Io anche ogni tanto gli dicevo: Christian, questa cosa no, proprio ogni tanto lo bloccavo, infatti... perché lui diciamo poi è molto espansivo, no? Ci siamo tanto divertiti.
C'è molto di più poi oltre Christian De Sica, come dicevamo, una macchina straordinaria, insomma la critica ha detto vale il prezzo del biglietto, dunque ci sentiamo di confermare perché è un'interpretazione molto bella. Ci sono anche altri interpreti divertenti e interessanti come Max Mazzotta, devo dire che c'è un ottimo equilibrio. Il film è una riflessione, come dici tu, sulla crescita, ma è anche una bellissima riflessione sulle solitudini. Devo dire che non lascerà insoddisfatti gli spettatori che avranno il coraggio di andare al cinema e vedere come può essere una commedia diversa dal solito anche con Christian De Sica. Io credo che la tua sfida sia stata vinta, speriamo che il botteghino, il box office, la pensi come noi. Detto questo, chiudiamo dicendo in quante copie usciamo con il film, dove lo possono vedere gli spettatori magari in questo primo weekend, sperando che poi lo trovino in tutte le città d'Italia.
Ok, allora sono 27, non sono tante, ma io che non ho una grandissima memoria non me le ricordo tutte. Comunque, due cinema a Genova, a Milano, non so dire i nomi del cinema, mi dispiace, ma l'ho letto velocemente oggi, quindi sono un po'.
Vabbè, ma chi
è stata sempre di presta.
Chi vuole informarsi si informerà, non ti preoccupare.
A Palermo, a Roma, ovviamente, in sale. Eccetera, però adesso a breve uscirà insomma la comunicazione poi di Videa.
Allora, noi sappiamo che tu hai un impegno, ti lasciamo al tuo impegno, ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità. Un grosso in bocca al lupo e magari speriamo di ritrovarti a Perugia per la presentazione di questo film quanto prima.
Molto volentieri, mi fa grandissimo piacere. Grazie mille.
Grazie a te.
Ciao. Vabbè, leggermente sfumata, ma non era l'effetto.
No, stava allontanando per andare in
Non l'hai censurata, sei stato bravissimo.
Allora, adesso andrai direttamente in musica.
Vai in musica.
Visto che parleremo di Cannes, e uno dei film premiati a Cannes si chiama Juste la fin du monde.
Wow. La fin du monde.
Perché non mettere questo pezzo? Ditemi perché.
Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, but nap, right?
Fantastische dritte Staffel von Raumfabrik.
Chi rientra? Chi rientra? Nessuno?
Facciamo
cioè,
a turno.
Sì, facciamo
parliamo di Cannes comunque.
Facciamo i vaghi, eh. Facciamo.
Qualcuno rientra e parliamo di Cannes.
La 69esima edizione di Cannes appena terminata.
Ma che meraviglia. Lo sai che abbiamo anche un sottofondo ad hoc?
Vai, sparalo.
Lo spariamo?
Due, se posso. Ascoltati da di là, fate veramente tristezza, ragazzi.
Vabbè, pensala di qua.
Un po' di entusiasmo abbiamo portato. Pensa che portato dell'acqua.
Sei entrato con due bottigliette di acqua frizzante, che non aiutano durante la diretta radiofonica.
È entusiasmo, però, ragazzi. Dunque, siamo...
Entriamo in Cannes dicendo chi ha vinto, ricordando chi ha vinto la Palma d'Oro, il compagno Ken Loach con... Hi Daniel Blake, premiato appunto dalla giuria presieduta da George Miller e composta da nomi eccellentissimi come Laszlo Nemes, come Donna Sutherland, piuttosto che Valeria Golino e Kirsten Dunst. Proprio, e qui una breve parentesi, Valeria Golino intervistata ha detto che sulla scelta finale di Ken Loach non c'è stato praticamente mai dubbio. Fin dall'inizio il film è rimasto nelle teste, così dicono, della giuria, e c'è rimasto talmente tanto che poi è stata univoca la scelta, unanime la scelta di premiare appunto l'autore.
Una domanda che io, da persona poco informata sui fatti, ma come funziona? Cioè il gruppo, diciamo la giuria, segue la proposta del presidente oppure...
Credo che l'ASO abbia fatto parte di una giuria falsata,
quindi come funzionano questi meccanismi? Ma, perché cioè, Ken Loach, per esempio, faccio un esempio, no? Ken Loach dice questo film prende la Palma d'Oro.
Beh, Ken Loach è difficile perché
sì,
è quello
no, vabbè, ok, no, il presidente della giuria, okay, dice George questo Miller. Film lo prende e tutti gli altri dicono sì, no, siamo d'accordo.
Funziona così, come guarda, funziona? E adesso non so il regolamento preciso perché comunque quando votano credo che ci sia un punteggio diverso.
Non l'ha capita.
Un punteggio diverso tra i semplici partecipanti e il presidente. Credo che il voto del presidente valga un po' di più perché sai ci possono essere degli ex equi. Comunque sì, si fanno delle proposte, si valuta. Adesso ognuno ha avuto il suo metodo. Io ricordo Moretti che per dire non voleva vedere i film in sala quando era Cannes, ma bensì li hanno visti in visione privata la giuria, e poi alla fine di ogni proiezione c'era il dibattito approfondito per capire, per cogliere gli aspetti. Esattamente l'opposto di quello che ha fatto Tarantino a Venezia quando premiò la sua ex moglie Sofia Coppola, che invece pretendeva di vedere il film in sala con il pubblico, pretendeva che tutta la giuria fosse presente. La cosa divertente dei premi è che ci si premia sempre,
sì, però, voglio dire,
tra amici.
E poi dopo chiudiamo e andiamo dentro specifici. Però la giuria...
No, ti stavo dicendo questa cosa perché proprio ieri sera ho avuto il piacere...
La giuria, non il presidente che sceglie.
Ho avuto il piacere di fare una chiacchierata con una persona molto informata sulle cose del cinema, e lui mi raccontava come andò l'anno in cui Godard vinse la Palma d'Oro, presidente della giuria, non la Palma d'Oro, scusa, il Leone d'Oro a Venezia, presidente della giuria Bernardo Bertolucci. Cioè nel senso, Bernardo Bertolucci disse Godard deve vincere la Palma d'Oro, il Leone d'Oro, chiuso il discorso, anzi voleva assegnare tutti i premi a Godard senza ombra di dubbio, se li strameritava, però questo per dire che molto spesso l'emotività dei soggetti che è stato in giuria vale di più del valore assoluto del film.
Diciamo che...
Non è questo il caso, penso, perché hanno premiato un Ken Loach che aveva già vinto la Palma d'Oro, probabilmente un premio anche alla carriera di un grandissimo maestro assoluto del cinema, che probabilmente non è un innovatore come magari ci si aspetta da un festival, probabilmente interpreta sempre se stesso, ma lo interpreta alla perfezione, e forse in questo caso è stato un premio anche contestuale, politico, che dialoga molto con Il fuoco a mare, per dire, di Rossi e di Berlino.
Dai premi assegnati, infatti, io ho avuto la sensazione, ditemi voi se secondo voi è solo una sensazione, che questa edizione di Cannes, ancora più di quella dell'anno scorso, abbia lavorato un po' in maniera conservativa. Lo stesso premio a Dolan, Gran Premio,
è una Palma d'Oro mancata.
È una Palma d'Oro mancata, ma mi sembra in questo caso quasi un contentino rispetto a quello che non c'è stato.
È la seconda volta che lui rimane ingabbiato in questi contentini.
Però voglio dire, per quanto sia giovanissimo Dolan, 27 anni se non sbaglio, è già comunque, come dire, una pietra miliare,
un pluripremiato
di Cannes, un elemento fondante di questo grande circo. Quindi ho la sensazione che i premi assegnati abbiano voluto essere andare un po' sul sicuro.
Beh, sì, perché poi c'è Monju che è stato premiato anche in questo caso, se non erro.
Sì, insieme a Sayas, no?
Vincitore,
la regia ex aequo.
Vincitore di una Palma d'Oro, credo fosse la sua opera prima, se non ricordo, sorprendente, sì, con un film straordinario.
Due settimane, com'è? Un mese, due.
E dunque è una piacevole conferma. Poi chi abbiamo tra gli altri premi?
Allora, abbiamo i premi, tra l'altro poi ci sono i premi più da contestare, perché io ho letto per esempio di American Honey di Andrea Arnold, recensioni molto, io parliamo delle recensioni perché ripetiamo, i film non li abbiamo visti ancora, recensioni tutte molto negative, dicono che è un film mancato, però vince il premio della giuria. Il premio della sceneggiatura invece va a Shah Faradi per The Salesman, lui che aveva vinto con Una separazione qualche anno fa
a Berlino. Lui aveva vinto a Berlino l'Orso d'Oro con Una separazione, film straordinario di questo autore iraniano, che poi si era un po' perso, secondo me, l'altro film con Berenice Berigeau non era convincente come
mentre
quelli
Una separazione era un grande film
ambientati in Iran.
Sicuramente un'edizione molto al femminile, grandi interpretazioni femminili, e sicuramente c'è, tra le altre cose, anche una Palma d'Oro d'onore, che ha un valore molto particolarissimo, perché in qualche modo il premio Jean-Pierre Léaud è come un'estensione di Truffaut, quindi è come premiare in qualche modo un continuum nel tempo, e insomma, queste sono anche il fascino di Cannes.
Jean-Pierre Léaud presente a Cannes con un film molto bello su Luigi XIV, mi dicono, perché non ho visto, di uno spagnolo da tenere d'occhio, che si chiama Serrat. Credo che fosse in una delle selezioni collaterali. E quest'anno a Cannes c'erano tutti, cioè la selezione di Cannes era una selezione stratosferica. Devo dire che la giuria, e questo per riconfermare quello che dicevamo prima, ha propeso molto per, diciamo, dei premi anglosassoni, se vogliamo, molto di marca americana, escluso Jarmusch, che invece si pensava
però sono stati esclusi anche lo stesso Verhoeven con L, che
però non possiamo premiare Paul Verhoeven, cioè nel senso i premi vanno al valore assoluto in teoria, però dietro un premio ci sono dei ragionamenti molto più profondi. Mi ricordo in una cena con uno dei tempo fa, con uno dei partecipanti di una giuria veneziana di qualche tempo fa, che quando gli chiesi come mai avete premiato quel film, che fu un po' una sorpresa, non faccio nomi, non dico l'anno, non dico niente perché sono cose private, e lui disse: abbiamo scelto di premiare quel film perché lo volevamo sostenere, perché si parlava di un grande autore e si parlava di un film che aveva delle potenzialità, ma sarebbe stato scontato premiare chi invece vinse il Leone d'Argento con il Leone d'Oro. E dunque hanno cercato, cioè ci sono tanti ragionamenti dietro l'assegnazione di un premio, e poi c'è tanta politica. È chiaro che contano le distribuzioni, le produzioni, insomma.
Comunque, per rimanere alle recensioni, le migliori riguardano tre film che non sono stati appunto premiati, che sono Patterson di Jim Jarmusch, appunto L di Verhoeven, e questo film, questa commedia tedesca che si intitola Tony Herman,
e infatti
che tra l'altro è stato presentato nei primi giorni del festival, ha riscosso un incredibile successo, ma non ha portato a casa
come grande successo
va a casa
come grande successo.
E anche Giulietta sembra un ritorno, finalmente, io lo spero, perché amo il primo Almodovar, non mi piace affatto l'ultimo Almodovar, gli ultimi due tre Almodovar. Questa Giulietta sembra tornare.
Guarda, ieri Enrico Ghezzi, che era ospite qui a Perugia, ho avuto il piacere di incontrarlo, mi ha detto, sorprendentemente, mi è piaciuto molto il film di Almodovar. Non è scontato che Ghezzi dica una cosa del genere. Dunque, come ha detto, molto bello il film di Giovannesi, Fiore. Perché è un Cannes che non ha avuto italiani in concorso,
no.
Se ne è parlato, polemizzato e quant'altro, però devo dire che
Fiore uscirà in settimana,
esce il primo giugno solamente a Roma e a Milano, e poi il primo giugno, scusa, il 26 maggio, dal primo giugno, mercoledì, lo troviamo un po' in tutta Italia, non so con quante copie uscirà. Esclusi dal concorso, ma ben presenti nelle sezioni anzi al Tarregar, dove c'era Pericle il Nero di Mordini, e poi abbiamo
Virzì con la pazza gioia
la pazza gioia proprio,
abbiamo Fiore, appunto,
abbiamo Fiore, avevamo il film di Bellocchio, anche questo dicono non male, tratto dal libro di Gramellini, non ricordo il titolo, non so se tu ce l'hai appuntato in qualche modo. E avevamo il film di Comodin, che è questo autore friulano molto interessante, che era uscito con un film che si chiamava L'estate di Giacomo, un paio di anni fa, era un film sorprendente, è un film indipendente, distribuito poco e male purtroppo, però insomma, è un regista da tenere d'occhio. Speriamo che questo passaggio a Cannes gli dia fortuna per l'imminente uscita in sala con il film.
Parliamo un attimo anche dei due fiaschi clamorosi, quantomeno secondo la giuria e il pubblico di Cannes. Uno, il più clamoroso, è quello di Sean Penn, con il suo film sui due medici di frontiera che si innamorano. Grande cast, il film è fischiatissimo. Sembra sia stato fischiato soprattutto la frase in cui la protagonista dice: mi penetri ma non mi capisci.
Sì, ma era in senso metaforico. Ma io ho sentito un'intervista, mi sembra, su Hollywood Park. Parlavano di questo film e dicevano che, infatti, si chiedevano come mai questo film era entrato in concorso. Perché ha detto, è chiaro che è un film che non deve andare in concorso, perché se va in concorso viene poi, si mette in una posizione dalla quale poi può essere preso a pallonate. Se invece va per essere un film fuori concorso,
è una bella vetrina.
È un film che può fare il...
Ma è un po' il gioco che ormai fa Woody Allen, no? Che sembra... Che,
peraltro dicono che questa volta sia un buon... Sembra una buona annata.
Chiudetegli questa vena.
Ma io spero che non finisca mai.
No, nel senso che ne fa un po' troppi. Se ne facesse meno, forse qualcosa di meglio.
Ma ormai si gioca il suo tempo, giustamente.
Sì,
ricordiamo invece il premio d'opera prima, no? La Camera d'Oro, che va a Divines... di Huda Beniamina, credo che si dica così.
Sì.
Voi avete qualche informazione al riguardo?
No, niente di che, perché quest'anno Cannes l'ho veramente
snobbato.
Sinceramente snobbato. Ahimè, sbagliando, perché di solito nelle sezioni collaterali c'è sempre il meglio del cinema del futuro. Però quest'anno purtroppo non sono andato e non ho avuto nemmeno il piacere di documentarmi, anzi ho provato molta invidia, dunque ho odiato Cannes.
E in ultimo attendo The Neon Demon, proprio perché è stato uno dei film massacrati.
E questo è sinonimo di qualità.
Il papà di Drive lo attendo.
Sì, assolutamente. Beh, uscirà questo e esce
il 6 di giugno. In apertura di un mese terrorifico,
sì, interessante, perché poi sarà Follow It, ci saranno altre cose molto belle per gli amanti del genere. Volevo semplicemente essere corretto nell'informazione. Già Alessandro Comodin, il film che era quest'anno a Cannes, si chiama La febbre della caccia, mentre Marco Bellocchio, del quale vergognosamente ho dimenticato il titolo, è Fa bei sogni. Probabilmente questi film usciranno a settembre, perché come sapete nel nostro paese l'estate odia il cinema e il cinema odia l'estate, lo dico molto sinceramente.
Il cinema odia l'estate anche perché ha deciso di far uscire all'inizio dell'estate appunto tutta una serie di film che vengono considerati film, insomma, colonia.
Vabbè, no, questa è una settimana importante.
Dai. Tini, La nuova vita di Violetta. Insomma, una nobile causa, tutta una serie di film che vengono considerati poca roba.
Chiudiamola dicendo che Cannes dovrebbe darsi una regolata, nel senso lasciare qualche film, anche qualche autore importante, anche a Venezia, che rischia quest'anno di essere una mostra. Vedremo che sorprese ci regalerà Venezia. Sicuramente Locarno soffrirà molto.
Questa era
dovremmo mettere
chiusa.
Un pezzo, se
no,
vuoi.
Io aspetto che finiate, perché non ho seguito minimamente il vostro discorso, non mi interessava particolarmente sapere cosa pensavate voi tre, per il semplice fatto che...
Siete tre stronzi.
Okay, grazie, non hai i tempi, allora, però, metti il pezzo.
Lo so, ma devo fare troppe cose.
Comunque subito dopo rientreremo con una fase scintillante, Virzi.
Infatti, allora, volevo chiedervelo, perché qui non so se stiamo rispettando o meno la scaletta, la stiamo rispettando?
Sì, ho fatto un'inversione, ma credo che ci siamo.
Quindi
no?
Stiamo saltando, giusto? Per cui...
Sì, devi mettere il pezzo che si chiama... Betty Curtis,
Cosa parlerà? Perché se parliamo di Virzi stiamo scombinando, quindi metto un altro brano, ditemelo voi.
Io vorrei ascoltare il pezzo di Betty Curtis, sì, però
sarebbe collegato a Pericle il Nero.
Non importa,
lo mettiamo lo stesso.
Certo.
Ma mettiamolo lo stesso.
Allora... Ma certo, perché Pericle il Nero erano i film di cui abbiamo appena parlato.
Ah, ok, però non facciamo il blocco, lo possiamo dire ufficialmente.
Ciao,
il blocco di Pericle, io vi lascio stare, non vi parlo più, adesso smetto di fare quel che sto facendo, vi lascio in mano
a
al
voi
destino,
stessi.
A voi stessi e a tutto ciò che ritenete di saper fare. Betty Curtis, questa è Chariot per voi.
Se verrai con me, mai con me. In un'isola fantastica e un mondo vedrai di lassù, un mondo nascosto nel blu, tutto nuovo per te.
Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
Voglio lo cedro!
Ma ho capito, ma perché ha levato? Guarda, guarda che ha fatto. Ha levato tutto l'audio così, proprio... Devi stare calmo, devi stare
chetati,
calmo.
Ti vuoi chetare, ti cheti, ti cheti.
No, sei veramente...
Si emoziona.
Ci stai dentro.
Sono in parte.
Si emoziona e soprattutto...
Non voglio fare polemica.
Ecco, io non voglio fare polemica.
Ma no, perché Simone Smith parla in toscano secondo te?
Perché è coglione, come tutti i toscani.
Comunque, come prima stavamo in diretta a microfoni aperti facendovi capire, perché noi amiamo la radio verità, quindi vogliamo mostrarvi, no, la nostra anima. Ah, è vero, non abbiamo messo il timer neanche questa volta, ma prima o poi ce la faremo. Abbiamo smisticato, abbiamo cambiato, scambiato la scaletta e quindi adesso vi parleremo, come anticipato dall'amico Laszlo, dell'ultimo film di Virzì, La pazza gioia. La pazza gioia che va, diciamo, descritta in maniera un po' più frizzante rispetto a come facevi prima, però tutti e tre l'avete visto, per cui azzuffatevi, datevi da fare e fateci sapere se...
Hai buttato l'osso nel mezzo.
Io butto l'osso nel mezzo, no, voglio sapere se è da andare a vedere. Probabilmente
i film vanno visti tutti, appunto, a prescindere.
Perché questa è una premessa scorrettissima.
È vero. Dai, non vai a vedere un film. Tu ti sentiresti di sconsigliare una visione di un film? Io mai. Perché è soggettivo. Sì, infatti sì. Uno spirito greve come il tuo trova in Virzì motivazioni alte, e io invece, che sono una persona d'animo gentile e sensibile, lo trovo esattamente...
Allora, sentiamo Hans Delbruck che cosa pensa di questo film, poi sentiamo Laszlo Kovacs e poi chiuderò io.
Va bene, io penso che sia, che La pazza gioia sia un bel film, un buon film, non è un capolavoro, ha dei difetti evidenti, anzi ha dei difetti, ma secondo me in generale i pregi del film li superano. È un film tutto al femminile, le protagoniste sono Valeria Bruni Tedeschi, che interpreta questa Beatrice Morandini Valdirana, e Michela Ramazzotti, che fa Donatella Morelli. Sono due donne interrotte che si ritrovano in una casa
di cura,
insomma, devono essere recuperate, possono forse essere recuperate in qualche modo. Sono donne che hanno avuto dei traumi pregressi e che affrontano la vita in maniera difficoltosa, sicuramente rispetto alle persone cosiddette comuni. A me questo film, ripeto, è piaciuto per molti motivi, perché secondo me innanzitutto non ci racconta con troppi patetismi la malattia mentale. Sembra scontato dirlo, però voglio dire, quando si affrontano certi temi è molto facile dire: oh, però
Sì, si toccano certe corde, si va nel melodrammatico, oppure quando si raccontano certe cose bisognerebbe utilizzare dei filtri differenti. In realtà, secondo me, raccontare certe cose, affrontarle, non è mai semplice. E Virzì l'ha fatto con realizzando un film decisamente dignitoso, molto compatto, sicuramente più compatto e molto superiore al precedente Il Capitale Umano, che non m'aveva assolutamente entusiasmato. Non si vergogna anche di farci vedere i lati oscuri di queste donne, soprattutto quelle della Ramazzotti, di questa Donatella Morelli, che non stiamo a spoilerare, ma insomma compie un atto estremo per una madre, e Virzì ce lo mostra e ci fa vedere anche,
che tra l'altro,
in che modo
la cronaca di ieri ci ha raccontato di un episodio identico successo, credo, a Genova, se non sbaglio.
Esatto,
identico. Quindi
Virzì ce lo racconta con un tocco poetico, secondo me non banale, in cui ciò che ci viene mostrato è molto diverso da ciò che viene detto dalla voce off. E fateci caso, se andate a vedere questo film, il punto migliore del film, secondo me, è quello che lo rende un buon film.
La voce off, dici?
Il contrasto tra quello che noi vediamo e quello che viene detto.
Laszlo Kovács.
Io, prima di parlare del cinema di Virzì, volevo fare una domanda a Simone Smith, lui che insomma ha dimestichezza con la materia, se il racconto che ha fatto appunto di una comunità terapeutica, di una struttura d'accoglienza di questo tipo, è un racconto veritiero. Perché penso questo sia uno dei meriti del film.
Allora, diciamo che infatti questo è merito di Virzì, del film. Gli attori sono assolutamente in parte tutti, perché comunque vengono tratteggiate le figure, insomma, il borderline, il bipolarismo, viene assolutamente le depressioni maggiori, eccetera, vengono tutte centrate benissimo. I personaggi, si vede che c'è stato un lavoro, non a caso scorre sui titoli di coda una serie di consulenze, tra cui Beppe Dell'Acqua, insomma, maestri della psichiatria italiana, e è evidente che c'è stato un lavoro approfondito. Non solo le attrici principali sono perfettamente in parte, ma anche tutte le figure collaterali, tutti gli attori non protagonisti sono assolutamente, corrispondono perfettamente, diciamo, alla realtà, le varie figure che ruotano intorno. E questo enorme equilibrio, che lo vediamo anche in un paio di scene, tra l'essere invasivi nei confronti della persona e l'essere protettivi nei confronti di una persona, questo confine, no, sottilissimo, io ti metto una mano addosso per aiutarti, per proteggerti o per invaderti, per bloccarti, questo è un margine molto molto difficile da valutare, che però nel film viene assolutamente viene mostrato bene. Cioè, ci sono delle immagini forti che mostrano anche il loro lato, diciamo, debole, emotivo. Quindi da questo punto di vista è stato molto bravo, molto, insomma, molto 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 attento nel racconto del film, nella sceneggiatura. La sceneggiatura, secondo me, perde qualcosa invece in un paio di passaggi, quando ci viene mostrato quello che lo spettatore vorrebbe che accadesse.
Ma questo è tipico del cinema.
Nel momento in cui lo spettatore pensa che bello sarebbe se succedesse questa cosa, e quella cosa un attimo dopo succede, è vero, no? Lì magari la lacrima esce, il tocco sentimentale viene toccata la corda del sentimento, però si fa un piccolo torto alla realtà, perché nella realtà certe situazioni sono
molto
difficili che accadano.
Infatti, se posso dire, colgo le parole di Smith e le condivido appieno, pur non avendo dimestichezza quanto lui con questi temi, però il pregio del cinema di Virzì in assoluto è quello di saper costruire bene gli ambienti in cui si sviluppano le vicende. Cioè, nel senso, c'è molta più cura, molto più attenzione, secondo me, nel contestualizzare quello che accade di quanta ce ne sia nel narrare in sé una storia. In questo caso un film che si presta al facile sentimentalismo non delude, cioè, nel senso, Virzì è il solito che racconta storie prive di sentimento ma piene di sentimentalismo, che sono quelle cose che creano un'empatia più forte con il pubblico, perché Virzì, e questo non lo nega nemmeno lui, con il suo sorriso e con quegli occhi porcini, insomma con quella faccettina bella e piena da schiaffeggiare, dice che fa film per il pubblico e non certo per la critica o per il cinema in sé. Facendo film per il pubblico, però, secondo me difetta tantissimo, e difetta in che cosa? Difetta nel dare realtà, corrispondenza con la realtà in quello che racconta, perché si assume una responsabilità anche politica, se vogliamo, di raccontarci sempre storie che si sviluppano in un presente, in una contemporaneità o perlomeno anche ambientate nel passato, ma che abbiano forti legami con le realtà sociali, con la dimensione culturale, politica da cui lui viene, che però alterano completamente la realtà. Cioè lui c'ha questo difetto, come se facesse dei film, facendoci credere che sono una sorta di documentario di affresco sulla realtà, però poi poi gioca con le vicende a suo piacimento per soddisfare meno il pubblico. Faccio l'esempio, questo film scade profondamente nel ridicolo quando appunto si innesca la vicenda reale, cioè nel senso quando la storia parte. Se l'ambientazione è molto bella, la scoperta di svelarci i personaggi e le loro patologie è molto bello, giocato con eleganza, con piacere, pecca fa anche di noia qualche volta, che è un pregio secondo me nel cinema di Virzì, così sempre frenetico. Il resto è un accozzare una serie di gag infinite per giustificare una narrazione che poi ha poco senso, perché è completamente innaturale e irreale, così come sul finale poi non lo sveleremo, però insomma, il film diventa una cosa drammatica secondo me, come riuscita.
A me è piaciuto molto, cioè Virzì è bravo secondo me in tanti aspetti, è molto bravo, è stato bravo nel raccontare una vicenda anche in maniera sincopata, caotica, confusionaria, perché è quello che corrisponde, no, alla vita di queste due donne.
Era inevitabile che la raccontasse così.
Esatto, e questo ci sta, e questo dimostra che c'è anche insomma una certa attenzione a certi linguaggi, che è la stessa che abbiamo trovato anche nel Capitale Umano, laddove un ambiente sociale molto più rigido, molto più impostato, molto più immobilizzato ci racconta una vicenda interessante, perché secondo me quello è stato un gran bel film, ci racconta le vicende in maniera molto più ingessata, molto più con un linguaggio narrativo molto più bloccato, molto più rigido, molto più fermo, che corrisponde al contesto nel quale siamo.
Non so, secondo me la negazione del cinema, Virzì, però, e devo dire, e soprattutto vorrei chiedergli se lo incontro, Giorgio Virzì, se lo dovessi incontrare, vorrei chiedergli, Giorgio, ma perché fai recitare, perché rovini la vita della Ramazzotti?
No,
perché
bravo.
La fai recitare in Toscano?
È
ma qual
bravo.
È il senso di quel personaggio? Perché quel personaggio doveva essere toscano e non poteva essere romano?
Guarda,
cioè, è in Toscano.
Com'è?
Steve Jobs.
Cioè, nel senso, non
c'è
capito.
Il segreto di tutto.
Riuscite a dirmi perché la Ramazzotti deve recitare in toscano? Cioè, non riesco a capire.
Non credo che sia questo il problema.
No, ma sai, sono ste forzature tipiche proprio delle conventicole toscane. Quanto siamo belli, ci divertiamo. Oh via, oh su via. Brullo!
C'è della musica?
Vai.
Budello di Tumà!
Tocca fermarlo. Allora, fermiamolo.
Come siamo bravi noi, ne bravo nessuno. Dai.
Fermiamolo con un brano che non viene direttamente dalla Pazza Gioia, ma nella Pazza Gioia c'è il nostro amico Gino. Il nostro amico Gino è stato omaggiato da un altro nostro amico e noi abbiamo deciso di farvi sentire lui. Quindi, vi piace?
Ci piace.
Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato. C'è che mi sono innamorato di te, c'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo, non posso sento per te. Ma se tu mi guardi gli occhi un momento, lo puoi capire anche da te. Che cosa c'è? C'è che mi sono
zum dritten.
Zoom, Bartram Fabrizio.
Zoom. E allora, signori, andiamo di corsa perché il tempo stringe.
Vai, velocissimo.
Allora, che questa settimana,
aspetta. Non abbiamo detto che cosa c'è. Pensavo che c'era.
Ma se tu mi
sottofondo, no?
Mi inceppa, è finita, 10 minuti.
Pericle il Nero, come sta andando?
Allora, Pericle il Nero sta andando in maniera disastrosa e secondo me anche immeritatamente. Vogliamo dire due parole sul film? No. Non c'è il tempo.
Siamo.
Comunque è un film probabilmente imperfetto. A me il cinema di Mordini non piace, però devo dire che questo film a suo modo mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché è esattamente l'opposto di quello che fa Virzì. Cioè, non mi dice mai che siamo in una dimensione reale.
Ok.
E dunque okay. Si può e permettere di fare quello che vuole.
Può stare. Vediamo il film in uscita.
Che cosa uscirà questa settimana?
Esce Giulietta, dicevamo appunto, di Pedro Almodóvar, che torna a raccontare storie di donne.
Sta diventando di donne, un uomo tutto di un
di
pezzo.
Donne ispaniche, dobbiamo essere veloci. Mi sento un po' lupusiano in questo momento. Esatto. Giulietta, ma esce anche un documentario, non so se si uscirà qui in zona,
esce.
Al quale sono molto legato, che è S is for Stanley, che è la storia appunto di Emilio D'Alessandro, che è stato il factotum per 30 anni
runner per eccellenza.
Esatto, di Stanley Kubrick, il runner che ha portato in mezzo al ghiaccio di Londra l'enorme fallo di Arancia Meccanica, e lì è nata l'amicizia con Stanley, e per 30 anni è stato il suo factotum. Esce questo documentario che segue appunto, che viene dopo il libro dedicato a lui,
che sarà lo Zenith sicuramente, non so quando,
quindi io lo segnalo. Esce appunto Fiore invece, il film di Giovannesi, applaudito e ben recensito dalle critiche a Cannes. Freiline l'abbiamo detto.
Esce un film molto interessante, estone. Non capita tutti i giorni di vedere un film estone. Ne parlano molto bene perché è un film anche divertente a tratti. Si chiama Mandarini. Tangerine è il suo titolo originale. Era stato candidato al premio Oscar come miglior film straniero nel 2015. Purtroppo non ce l'ha fatta. Parte da una vicenda anche divertente per raccontare un dramma che si è vissuto in Abkhazia nel 92, dove c'è stata Abkhazia. c'è stata veramente una guerra etnica e una pulizia etnica in questo appunto conflitto tra Georgia e Repubblica Secessionista dell'Abkhazia. Esce anche altra roba, esce Colonia, film tedesco di Florian Gallenberg. Io sono curioso di vederlo. Racconta il golpe cileno con gli occhi di insomma dall'Europa.
Daniel Brühl e Emma Watson.
Sì, che non sono male, devo dire, no?
Uscirà come bei ragazzi. Uscirà anche un film di cui assolutamente non avevamo nessunissimo bisogno, che è Pelé. Del regista, chi è? Jeff Zimbalist, dei fratelli Zimbalist, Jeff e Michael.
Ma è un film prodotto in Brasile, che tu sappia, no, America.
No, è un film americano, tra l'altro, sul personaggio, non ce ne voglia Pelé, non si offenda, ma insomma, un personaggio che nel mondo del calcio, un grandissimo calciatore, però non ha niente non ha niente di cui
niente
raccontare al cinema.
E io mi aggancio a te dicendo che non abbiamo altro da aggiungere per il cinema di domani, e corriamo galoppiamo. Ma che bello, quindi mi dai questo aggancio. Noi mettiamo un altro brano velocissimo da X-Months, da X-Men Apocalypse, e chiederei al nostro Laszlo se si accerta che il professore sia lì pronto per i nostri ascoltatori.
Una domanda, una domanda prima, prima di lanciare, mi sono perso, ma di Fiore ne abbiamo parlato?
Sì. Benissimo, ciao. Domanda esatta, complimenti. Allora, questi sono, forse riconoscerete pure, ditelo.
Sì, sono proprio loro.
I miei vicini di casa.
Bravissimo, Laszlo.
Traumfabrik, Klappe die dritte.
E quando la marea si alza, tutti hanno bisogno di un maestro. Noi questa sera più che mai abbiamo bisogno del nostro professore. Lei è in linea, prof?
Sì, compagno radicale, tu occupati pure di diritti civili e di utopia che fa democrazia, e preparaci pure un altro referendum, questa volta dov'è che i cani devono pisciare. Buonasera ragazzi. Scusate, mi è venuta in mente, non so perché, questi giorni una canzone di Giorgio Gaber, Io se fossi Dio, dove a un certo punto parla del compagno radicale. Non so perché questi giorni mi è venuta in mente, ma me la canticchiavo e purtroppo siete entrati voi a gamba tesa in linea. Comunque, dopo una serie di spigoli del prof, autoreferenziali, come dire, che parlavano di matrimoni, di critica, di viaggi, utili a sottolineare come in fondo in sala non ci fosse un cazzo di buono, da un paio di settimane invece, complice la manifestazione di cui parleremo, ci sono molti più film interessanti in giro. Quindi oggi il vostro professore rielabora alcuni stimoli provenienti dal mondo della settima arte, e partiamo proprio dall'evento degli eventi, un evento che anno dopo anno migliora, un evento che ci regala emozioni e momenti indimenticabili, persino sorprese nei verdetti finali, insomma... Sapete quanto me di cosa sto parlando, e cioè degli internazionali di tennis di Roma, un'edizione extra lusso, molto mondana, molto modaiola, che ha visto alternarsi campioni sul campo e registi sugli spalti, donne bellissime, con la sorpresa del risultato finale, in cui Murray le ha date di santa ragione a Djokovic, e la Serena Williams che mantiene il trono. Lo so, lo so, Laszlo freme, tutti fremete, sapete, io lo so che voi vi aspettate che io parli dell'altra grande manifestazione meno mondana e certamente più culturale, anche se ugualmente modaiola, tanto che nessun personaggio famoso, attore e regista vorrebbe perdersela. Sì, stiamo parlando del Salone del Libro di Torino, un'edizione record, molto ricca, piena di ogni ben di Dio, culturale, case editrici, autori, registi e quest'anno anche molta fica. Ma noi
sottoscrivo,
siamo una trasmissione, ma noi siamo una trasmissione di cinema, giusto?
Sì, dovremmo.
E i libri, ci interessano se vengono tradotti in pellicola, per questo so che voi non vi aspettate né Salone del Libro né Internazionali di Tennis, so che state aspettando il mio parere sull'evento degli eventi, ciò che ha scosso il glamour internazionale, che ha richiamato le star da ogni angolo del globo, che ha raccolto personaggi nel mondo dell'arte di ieri e di oggi. Il concertone evento di Radio Subasio in Corso Vannucci. È concerto nato tra mille polemiche, ma che si è trasformato con la voce poetica incantevole di Michele Zarrillo e Gaetano Curreri in qualcosa di definitivo. Perché è difficile raccogliere in una sola serata ciò che della musica italiana, ma diciamo della musica in generale, mi fa assolutamente cagare. Adesso non ho più argomenti e potrei salutarvi. Ma qui distrattamente qualche giorno fa ho sentito che si è svolto un festival di cinema semisconosciuto in una località minore della Costa Azzurra e vista la mia enorme cultura cinematografica volevo dirvi qualcosa anche su questo per mettervi a parte di notizie che magari non sapete. Va bene, parliamo dei miei gusti. Allora, io, sapete, in fatto di estetica e fascino, io adoro la sensibilità francese, invidio il senso estetico francese, la capacità poetica francese, il gusto per l'arte e la cultura francese, eppure non riesco ad amare i francesi, anzi a volte li odio proprio, perché anche quando fanno cose mirabili come i loro eventi culturali e tra questi il Festival di Cannes, perché riescono a trasformare tutto ciò che di meglio hanno, come la loro sensibilità, il gusto, l'arte, eccetera, in sciovinismo, nell'idea di grandeur, nella grande Francia. Sono perplesso su Cannes, il festival è grande, sì, ma troppo, divora ogni cosa, diventa bulimico, è espansionistico, colonialista, direbbe il nostro amico Laszlo, e invece per essere il migliore dei festival, devi avere dei concorrenti, il festival di Cannes invece la concorrenza la uccide, non ha più concorrenti, non ha più neanche bisogno di rischiare, pregio difetto di un festival ormai privo di nemici, perché a Cannes vanno tutti. Ma questo non è un bene e soprattutto non è attuale. In una situazione postmoderna, sempre più delocalizzata, Cannes ridiventa e permane da qualche anno a questa parte il centro, il nucleo unico e incomparabile del cinema. Anzi, non è più nemmeno Cannes che insegue il cinema, è il cinema che va a Cannes, non solo in senso letterale. È metaforica, cioè a Cannes c'è tutto il meglio del cinema, tutti gli orientamenti politici, tutti gli orizzonti hollywoodiani, il miglior parco autori europei, l'eccellenza del cinema asiatico e gli attori del momento, divi e divette, attrici, starlette. C'è l'elite, c'è la lobby, c'è il gota cinematografico, un festival che lascia fuori ogni concetto di sperimentazione e ogni idea di scommessa che sia minimamente rischiosa. E sapete perché? Non ne ha bisogno, mi direte voi. Allora è una figata questo festival, è fantastico. No, non lo è. E vi spiego perché. Perché dopo Cannes si limita a raccogliere il meglio e di conseguenza dopo Cannes il cinema ne sappiamo quanto prima. Non conosciamo le tendenze, gli indirizzi, rinnovamento e tradizione del canone estetico, perché per noi sarà lo stesso, perché a Cannes c'è tutto. E allora, se Cannes porta avanti tutto il cinema, noi dopo Cannes non sappiamo dove il cinema sta andando. Inoltre, troppi film importanti concentrati in pochi giorni, dopo aver passato un mese di aprile a dispirarci per la povertà della proposta cinematografica mondiale, tanto che si scongelavano prodotti interessanti come Wild Salomè di Pacino con Jessica Chastain, passato ben 4 anni fa al Festival di Venezia. Insomma, glamour, lusso, mondanità, farso, malie di un luogo concetto che affascina e seduce chi c'è dentro, togliendogli ogni principio critico, che invece pensola come un cappio da ogni osservatore esterno, che tenta con un minimo di obiettività e un ragionamento e viene redarguito dalla più bieca e volgare osservazione. Però se ci andassi, mica la penseresti allo stesso modo. Già, forse no, ma per fortuna io sono qui. La Palma d'Oro allora è stata data a Ken Loach, il ritorno del cinema di denuncia di Ken Loach. Ma a Cannes hanno primeggiato le donne, la femminilità, c'era addirittura la nostra Valeria Golino in giuria per un totale di 4 donne e 3 uomini. Addirittura Cannes oggi celebra questo rapporto sulle donne declinato in diversi film concorrenti, tanto diversi tra loro ma ugualmente desiderosi di scavare negli abissi dell'anima femminile. E allora c'è Jodie Foster fuori concorso, e c'è Pedro Almodovar con Giulietta, e c'è, ci sono le nostre donne in fuga, le pazze di Paolo Virzì. E qui dico due cose: che ci ha deluso nel suo pezzo forte, che è la profondità di scrittura di un film salvato solo dalle grandi interpretazioni, soprattutto della Valeria Bruno Tedeschi. E poi Olivier Assayas con Personal Shopper, Winfield Refn con le sue vampirette modelle. Addirittura i fratelli Dardenne arrivano a dire che le donne salveranno la società. Per ora hanno salvato soltanto Cannes, una Cannes che ci delude ogni anno di più. E sapete perché ci delude? Perché ogni anno di più è la migliore. Buonasera ragazzi miei.
Amaro professore, amaro ma vero, vero, e come non lo è il cinema di Virzì del resto. Viva Ken Loach.
Amaro ma bello, ci piace così. Allora, io adesso dovrei mettere un altro sottofondo, ma non avendo avuto il caro Lupus che pensa anche ai sottofondi in questo caso.
Bisogna fare tutto da soli.
Bisogna andare avanti.
Bisogna fare da soli. Allora, vediamo se questo ci può stare. Non c'entra nulla, ma no, no, volevo mettere questo qui che... Sì, si sente piano piano.
Va bene così.
Vabbè, perché è rock, l'ho scelta rock perché? Perché per questa musica in HD ho pensato di recuperare brevissimamente, perché comunque stiamo miracolosamente nei tempi.
Sì, ma non digioreggiare,
recuperare una cosa che in realtà è appena successa. È successa la settimana scorsa quando incredibilmente il Bar della Fabrica non è andato in onda. E vabbè, quindi la recuperiamo questa sera. Allora, era il 24 dicembre del 75, una notte speciale per molti, ma soprattutto per quattro personaggi, quattro musicisti che, diciamo, da quel giorno sicuramente videro una carriera abbastanza diversa davanti a loro. Eravamo all'Hammersmith Odeon di Londra e sul palco c'era un gruppo che aveva pubblicato qualche mese prima la leggendaria Bohemian Rhapsody. Perché ve lo dico? Perché in realtà è proprio da quel brano, dal successo di quel brano, che vennero invitati a tenere un concerto in questo luogo così, diciamo, leggendario. E sicuramente è valsa la pena, per chi è andato a vederli sul grande schermo, ritrovarli in questo documentario, chiamiamolo pure così, che li ha riportati al cinema. E appunto, vi dicevo, settimana scorsa, in particolare 16, 17 e 18 maggio, A Night in Bohemia. Un concerto, ma anche un sacco di documenti interessanti. Ci sono interviste inedite, ci sono degli spezzoni di video andati in onda magari a Top of the Pop, insomma una serie di cose da appassionati di Queen, ma non solo, anche di appassionati, secondo me, di immagine in senso lato. Perché? Perché sicuramente Freddie Mercury e compagni avevano un grosso debole per il cinema, avevano una grossa passione per quello che era appunto l'immagine. E se restiamo su quel video, vi ricorderete sicuramente una delle scene più particolari, no? Quel gioco d'ombra con i quattro volti, le luci puntate addosso, che in realtà è stata ispirata proprio a una fotografia di Marlene Dietrich, per cui diciamo c'era molta ricerca in quel senso. A Night in Bohemia, perché appunto Bohemian Rhapsody rappresenta un pochino il loro trampolino definitivo verso la leggenda. Nessun singolo di quell'epoca può assolutamente essere paragonato per risultati commerciali, ma anche per diciamo peculiarità tecniche a Bohemian Rhapsody, e che tra l'altro abbiamo messo l'anno scorso in occasione dei 40 anni, se vi ricordate, io me lo ricordo.
Io l'ho rimosso
quindi non lo rimetteremo, sappi Laso che non lo rimetteremo.
In tempi recenti l'unico brano che si avvicina secondo me per come è costruito la Bohemian Rhapsody è il pezzo di Radiohead Paranoid Android.
Beh, se ne potrebbe parlare in realtà, sicuramente.
Volevo dirlo.
No, sicuramente è difficile paragonarli anche per le epoche in cui sono stati fatti. Cioè, io una cosa che sicuramente è anche abbastanza nota, quindi non è che ve la dobbiamo raccontare adesso, però diciamo che la nascita dei videoclip commerciali intesi come videoclip che passano in TV, quindi che arrivano a masse molto più estese, eccetera, eccetera, viene fatta coincidere fondamentalmente proprio con l'uscita di Bohemian Rhapsody. C'erano in contemporanea tante cose, anche in Italia c'era Lucio Battisti che faceva videoclip, per dire. Non è che insomma hanno fatto una qualcosa di così rivoluzionario, però sicuramente sono stati tra quelli che ci hanno puntato. E in realtà questa cosa è anche difficile secondo me da scindere dal successo poi della canzone in sé, quello che ha significato riuscire a unirlo, no? A quella potenza dell'immagine. Comunque considerate che arrivassero per 9 settimane al primo posto nella classifica inglese, arrivarono nella top 10 americana nel 91, cosa molto diciamo rara, e quando morì Freddie Mercury ovviamente fu Bohemian Rhapsody la prima canzone che tornò in successo in testa alle classifiche. Tra l'altro il significato, anche qui magari ci trovi delle belle assonanze con la canzone che citavi tu prima, è abbastanza misterioso, c'è un po' di tutto nel testo, dalla guerra alla chiesa, alle confessioni, all'omosessualità, a Satana, c'è un po' di tutto. C'è una dichiarazione di Brian May, il chitarrista, che dice: non credo sapremo mai cosa significa, comunque anche potendo non lo direi. Questo giustamente è. Comunque quello che volevo appunto raccontarvi era fondamentalmente la potenza dell'immagine associata a una canzone, che credo che oggi sia fondamentalmente un qualcosa che sentiamo talmente tanto normale, talmente tanto scontato, che non facciamo neanche più tanto caso a questo. Ciò che sta fondamentalmente succedendo è anche andare a riscoprire al cinema, grazie a dei lavori come questo qui, che sono di ricerca, se vogliamo, perché ovviamente quelli che erano magari anche i mezzi tecnici, quello che era l'intuire, no? La potenzialità di certe cose. Un conto è ad oggi mettersi a dire: ok, riprendo un concerto dei Rolling Stones, lo faccio nella maniera più spettacolare possibile, lo faccio con i mezzi tecnici che ho a disposizione. Ovviamente è un progetto che può, no, avere un senso. All'epoca probabilmente era: ho il gruppo del momento, cioè la band che ha fatto, mentre Smith fa i selfie, guarda, la band che sta facendo un sacco di numeri e quindi sta vendendo tanti dischi, pensate che cosa è anacronistica, la invito e ci faccio uno spettacolo televisivo che mando in onda a Natale. Cioè effettivamente erano tutt'altri presupposti, e non certo era scontato che oltre 40 anni dopo si potessero recuperare quelle immagini, tra l'altro anche non di eccelsa qualità, cioè è stato fatto un grandissimo lavoro in digitale per recuperarle e anche per rimettere insieme i pezzi di ciò che fondamentalmente è la storia della musica, ma è anche la storia di ciò che il pubblico ha masticato insieme alla musica, quindi la musica che si vede, la musica che racconta anche diciamo al di là di quello che sono i testi e le note. In tutto ciò, vi dicevo, non voglio mettere Bohemian Rhapsody, non solo perché già l'abbiamo messa, ma anche perché forse la scelta sembrerebbe un po' troppo scontata, e noi del Bar Traumfabrik non siamo certo scontati, assolutamente no. E quindi ho scelto un altro brano che ho scoperto essere, la cosa mi ha incuriosito, ma in realtà come dire di no, uno dei brani che per antonomasia mette buon umore quando lo si ascolta. Cioè,
ha questo effetto.
No, ma penso con tutti. Poi faremo un sondaggio, chiederemo ai nostri ascoltatori se veramente è così. È però hanno fatto un sondaggio mettendo in fila quelle che sono a livello proprio neurologico le canzoni che scatenano questa, boh, non so, gioia di vivere, questa questa frizzantezza che noi del Bartram Fabric è tanto amiamo.
Noi la mastichiamo quotidianamente, quindi a noi non farà molto effetto, ma voi del pubblico
sicuramente. Sì, noi probabilmente resteremo sulle nostre corde solite, però ci proviamo, facciamo questo esperimento insieme a voi, e quindi questi qui sono i Queen e questa qui è la loro Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Fabrik, die dritte Staffel.
Ci sei, Laszlo, per quanto tu sia critico e ci diffidente. Sono.
Ci devo essere. Sono chiamato ad una prova molto difficile.
No, vabbè, guarda.
Cantare una canzone dopo fra di me.
Sì, comunque c'era un messaggio di servizio difficile. Che voleva dare.
Cantare una canzone.
Sì.
No, ma più che io.
Più io che lui.
Laszlo, che
il messaggio della sua.
Che avevamo detto che avremmo parlato di Ozu e della meravigliosa rassegna che stanno facendo i ragazzi del Postmodernismo.
Ma che bravi,
Buontemponi. Buontemponi. Che stanno
riportando. Ragazzi, sono di neri, eh?
Straordinari. Che stanno riportando. Ne parliamo dopo durante l'agenda. Detto questo, andiamo veloci con l'agenda.
E allora dillo, scusa, parliamo dopo l'agenda. Adesso l'agenda.
Ok, allora
devo partire con l'agenda.
Cominciamo da.
No, l'agenda inizia solo in questo momento.
Puoi dare il via all'agenda?
E che vada l'agenda, allora.
Ok, si può fare, vai. No, c'è la base.
E non la sento.
Noi la sentiamo, vai Laszlo. Vado lì. Diamo qualità.
Vado libero, vado libero. Allora, come dire, al Postmodernissimo questa settimana arriva in programmazione finalmente il film atteso, attesissimo, perché tante palmettine d'oro. Sapete che quando si va nei festival c'è Variety che fa questo, diciamo, reportage quotidiano, questo daily, in cui tutti i critici più importanti che partecipano, i quotidiani più importanti, delle riviste più importanti che partecipano al festival, sono chiamati ad esprimere esprimersi subito a caldo sul film Stellette e in questo caso Palme. Beh, Julieta di Almodovar, il ritorno al cinema di Almodovar, ha riscosso diverse palmette sulla schermata che ho visto. Dunque, aspettiamo questo film con attesa e sicuramente lo andremo a vedere al postmodernistico perché da giovedì è in programmazione Livi, addirittura in versione originale, mercoledì 1 giugno, in versione originale in spagnolo per gli amanti e
in spagnolo
in supposo assolutamente sì. Prosegue, per fortuna, perché è un film che amiamo profondamente, Al di là delle montagne, credo sia la quarta settimana di programmazione. Non prosegue per meriti commerciali ma per la necessità di vedere questo film. Dovete assolutamente vederlo, andate al cinema e vedetevi Al di là delle montagne. Sicuramente il vostro rapporto col cinema cambierà e anche il vostro giudizio sui film di Virzì cambierà, ne sono convinto.
Chissà perché ce l'aspettavamo.
Prosegue anche Microbo e Gasolina di Michel Gondry, un film divertentissimo da consigliare agli adolescenti. E poi c'è La nostalgia della luce, è un film del quale dovremmo parlare. Avevamo parlato della Memoria dell'acqua, io credo che dovremmo dare un piccolo spazio, appena ci sarà la possibilità, anche a Nostalgia della luce, altro capolavoro di Guzmán, stesso tema, La memoria di un paese, film precedente che vinse,
se tanto ci dà tanto,
questo è ancora più importante. Vinse l'Oscar come miglior film, miglior documentario europeo, gli European Academy Awards, mi sembra. Benissimo, andiamo avanti per dire che questa settimana, assolutamente sì, questa settimana al postmodernissimo ci sono anche tre eventi straordinari. Si comincia il 23 di maggio con il secondo appuntamento della retrospettiva dedicata a Yasuhiro Ozu. Ne abbiamo parlato, ne avremmo dovuto parlare
con trasmissione. Dici con cosa?
Fiori d'Equinozio, se non erro, non ho il programma sotto mano, ma credo che sia proprio Fiori d'Equinozio. Ho detto una cazzata perché il 23 era ieri. Questo film sarà il 30. Il 23 c'era Viaggio a Tokyo. È stata una serata bellissima ieri sera al postmodernissimo, dove addirittura Enrico Ghezzi, una persona secondo me di una generosità straordinaria, di un'umanità straordinaria, è venuto fino a Perugia per presentare questo film. Lui che tanto ha fatto per Ozu, essendo stato colui che ha sbloccato il cinema di Ozu in Italia, perlomeno. Lui dice: la più bella cosa che ho fatto con Fuori Orario è stata quella di proiettare i 33-34 film che si sono salvati, che non sono scomparsi. Credo che siano più di 50 i film di Ozu.
Sì, una breve parentesi, però è anche vero che alcuni film muti di Ozu, per esempio Sono nato Mag, che poi è stato fatto remake appunto con Buongiorno, credo,
sì,
è uno dei pochi film muti dell'epoca che si è salvato.
Sì, sì, se ne sono salvati pochi, 33-34, esatto, se non erro, che loro li fecero tutti qualche anno fa con una grande retrospettiva omaggio a questo maestro assoluto. È considerato uno dei maestri veramente assoluti del cinema mondiale. Addirittura il film che è stato proiettato ieri, Viaggio a Tokyo, che spero che recupererete perché è stato restaurato ed è uscito in Italia con un cofanetto edito dall'Attacker Film, guardatelo, è considerato da più di 300 registi e autori critici del cinema mondiale il più grande film di tutti i tempi. È un film che va visto assolutamente.
Più grande film di tutti i tempi.
Di tutti i tempi. Come ha detto Ozu ieri, come ha detto Ghezzi ieri, sarebbe stato molto bello. Come ha detto Ghezzi ieri, questi sei film, che sono anche quelli più conosciuti, Tarda Autunno, Il gusto del sake, Fiori d'Equinozio per l'appunto, Buongiorno, eccetera, eccetera, sono tutte sei capolavori. Cioè, nel senso, lui trovava difficile dire quale di questi fosse il migliore.
Riguardano tutti la seconda e
sì,
terza
tra
parte
i 40 e i 60
della storia, sì, film,
il periodo d'oro della filmografia,
perché prima c'è anche molto
molto molto
io grande. Vi ascolterei per ore, ma il nostro pubblico vorrebbe sapere l'agenda cittadina.
Non preoccuparti,
siamo sul pezzo,
non preoccuparti, ci siamo dentro.
Guarda,
comunque
ci sono 50 secondi di agenda,
ci siamo dentro, perché
dai,
il 30 appunto il nostro amico Giacomo Calzoni presenterà Buongiorno per il pubblico che interverrà. Io vi invito a partecipare. Il 25 viene Tonino De Bernardi al postmodernissimo in compagnia di Donatello Fumarola per la rassegna Lost and Found. Tonino Bernardi, un maestro assoluto del cinema indipendente, sperimentale, un'occasione bellissima quella di domani sera. Io vi invito a partecipare. E poi si chiude dicendo che il 30 l'abbiamo detto, il 27 documentario su Nessuno mi troverà, alla ricerca di Ettore Majorana. È un film che ha finito anche al Salone del Libro, perché ha fatto un tour in Italia, un documentario dedicato a Ettore Majorana. il 27 maggio il regista è al Postmodernissimo, alle ore 21.30 gli appassionati di fisica, ma non solo, sono invitati a partecipare.
Allora, l'agenda del Postmodernissimo è finita,
anche perché è Cinema Zenith. È bella
cinema,
piena la gente.
Cinema Zenith, sì, purtroppo sì. Ci sono cinema che lavorano e cinema che ci urlano nel manico.
Leggi sta roba.
È la verità, è la verità.
Che mi viene il mal di testa ogni volta che guardo la vostra locandina.
Perché non capisci. Un altro cinema che lavora moltissimo è il Cinema Zenith. In programmazione ne abbiamo parlato, La pazza gioia, andatelo a vedere. Non sarà certo il nostro invito a convincervi, perché è un film che sta riempiendo le sale, ne siamo molto contenti per il cinema italiano.
Soprattutto non è l'invito di Laszlo.
Ma la cosa da segnalare è che questa sera purtroppo è già andata, ma era un'occasione molto bella, e forse è per questo che non ci sono ospiti in questa trasmissione, perché sono tutti allo Zenith a vedere questo bellissimo omaggio che hanno fatto al genio assoluto del teatro, Peter Brook. In questo caso sotto forma di film, dunque un'operazione interessantissima.
Tra l'altro a Solomeo in questi giorni, quindi,
appunto, è stato omaggiato per quello che, un solo imminente annunciato del Cinema Zenith, che è Mononcle di Jacques Tati, che esce restaurato, e dunque ho visto che usciranno tutti i film di Tati restaurati, almeno non tutti, insomma alcuni film restaurati in questa estate. Lo Zenith apre le danze con la proiezione di Mononcle, non so bene la data,
consigliatissimo,
perché, assolutamente, la data è il 7 di giugno, dunque andatelo a vedere, fate ancora in tempo. Cinegatti, che gestisco il Cinematografo Sant'Angelo e il Méliès, ci consegnano Colonia, film del quale prima abbiamo parlato, La gente cittadina, e uno di cui non abbiamo parlato, che ci sarà domani, un documentario, L'arte di dipingere i giardini,
quello di Monet,
documentario da Monet, sì, a Matisse,
l'abbiamo citato.
Non l'abbiamo citato, abbiamo sbagliato, ma comunque domani lo troviamo al Cinematografo Sant'Angelo.
Fortuna L'agenda cittadina,
assolutamente sì, in programmazione da giovedì Colonia di Florian Gallenberg, drammatico, storico, romantico, vedremo se sarà più drammatico, più storico o più romantico, un film che voglio assolutamente vedere. Ci propongono anche il 31 maggio con un evento speciale, Monte d'Oro, un documentario di un film di Antonello Faretta che dura 90 minuti, non so bene di che cosa parla, dovrebbe essere un film sperimentale, indipendente, magari neanche una cosa interessante.
Andate a vederlo e diteci di cosa parla.
Cinematografo Méliès invece imposta la sua programmazione senza sussulti, perché non ci dicono niente, però domani trovate ancora il film Gig Robot e La sposa bambina. Ho fatto un errore. Il cinema Méliès programma Alice attraverso lo specchio, il film che voleva vedere prima Smith. Lo andrà sicuramente a vedere. Questa volta non è la regia di Tim Burton come nel precedente Alice, peraltro abbastanza deludente.
Forse
la regia di James Bobin e la produzione di Tim Burton daranno nuova linfa alla fantastica, meravigliosa storia di Alice. Io avrei
ma
chiuso.
Ma che meraviglia!
Io ho letto un libro di Steve Jobs, che lui è partito in un garage e non aveva niente. Guardate adesso che fine ha fatto.
Questa assolutamente potreste anche
di saggezza
rileggerla su Laszlo, che è partito da un garage e guardate adesso che fine ha fatto. Addirittura fa l'agenda cittadina più lunga della storia.
Davanti a un garage.
Assolutamente, perché abbiamo fatto solo i due minuti e non è mai successo.
Cioè, Lupus, non volercene, due minuti e basta. Cioè, ma neanche
solo blocco, però
neanche nel migliore performance è riuscita a fare così poco ritardo. E allora, come al solito, come di consueto in queste occasioni, noi che facciamo? Vi salutiamo senza sapere quello che diciamo, per cui vai a voi allora.
Vi salutiamo dicendo che se siete delle persone disconnesse dal
come
mondo,
noi,
ma allo stesso tempo vi piacciono i fiori, andate a vedere la fiore. E intanto esce il film di Almodóvar, quindi noi vi salutiamo tutti e diciamo
che martedì prossimo dovremmo essere qui.
E speriamo che ci sia anche Lupus a salvare la puntata.
Per il 2 luglio non ci cercate, perché abbiamo un impegno bellissimo al quale parteciperemo con grande gioia.
Ringraziamo Caterina Carone, l'unica ospite seria di questa puntata, che si è prestata al gioco.
Noi quattro,
l'unica ospite di questa puntata.
È vero, una critica a tutti gli assenti, eh?
È vero, specialmente a chi non si sa che fine ha fatto, e questo non va bene.
Devo dire che le birre erano buonissime. Esatto. E andatevene tutti
al cinema!